Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Ben ritrovati al nostro spazio libero del giovedì sera, l'altro sono io, Radio Tor Italia, e quest'oggi partiamo con una giovanissima artista che sicuramente ha lo sguardo che va oltre la siepe di leopardi. Lei è Carola, ciao!
Ciao, buonasera a tutti!
Grazie per aver accettato l'invito, prima di tutto. Questa è la cosa.
Grazie a voi!
Carola, sei giovanissima e quindi sei pienamente connessa con il tuo grande sogno, quello legato all'arte e alla musica, ma partiamo proprio dai tempi che vivi. Voglio sapere se ti senti adeguata a vivere artisticamente questi tempi o avresti preferito fare l'artista, non lo so, negli anni 80, negli anni 90.
Ma allora, io penso che la musica degli anni 90 sarà un'icona per sempre, però sì, sono anche molto contenta comunque di essere, ecco, di questi tempi, perché mi ritrovo molto in molti aspetti, anche che magari oggi si parla anche di determinate cose che prima appunto non si trattava.
Senti, ma se tuo padre invece di avere la passione per la musica ti avesse portato, che ne so, a scalare una montagna da piccola, a quest'ora faresti l'alpinista?
Ma guarda, io sono una che ha le vertigini, quindi proprio la montagna la toglierei proprio, non penso.
Ecco, ma la musica davvero è la cosa più importante della tua vita?
Guarda, ti rispondo proprio con sincerità. Io sin da quando sono piccola, non so bene il perché, ma ho sempre saputo dentro di me che era quello che volevo fare. Ho sempre avuto questa passione, sarà, ecco, anche perché ai miei genitori piace cantare, poi anche mio papà ha sempre fatto musica, cioè lui ha fatto scuola di canto, quindi mi ha anche lui trasmesso molto questa passione.
Senti, ecco, rispetto a quello che fai, no? Voglio sapere proprio la cosa che fa più bene al tuo cuore, nel senso quando tu, ecco, scrivi una canzone, quando la canti e vedi lo sguardo degli altri, insomma, anche questa voglia di condividere quelle emozioni, quella sensazione, oppure alla fine, quando tu ripercorri tutto quello che è stato per arrivare a quel momento.
Ma allora, diciamo che la cosa che proprio più mi piace è quando scrivo, sì, io rivivo proprio tutto quello che ho scritto, anche perché a me piace molto raccontare le storie sia degli altri che di me, proprio per arrivare più alla gente, quindi sì, cioè poi anche quando le persone mi dicono mi sono rivista, penso che sia la cosa più bella che ecco, che un artista possa sentirsi dire.
Ma per scrivere una bella canzone obbligatoriamente bisogna attraversare un travaglio interiore o si può scrivere una bella canzone anche diversamente?
No, beh, io penso che una canzone assolutamente, cioè poi se hai l'ispirazione anche al momento viene bene. Assolutamente, io adesso io sono ancora all'inizio, certo. Perché non ho mai scritto, ho iniziato proprio dall'anno scorso e quindi non sono proprio espertissima, ecco, però secondo me si può scrivere anche una buona canzone, perché no?
Ecco, vertigine, l'hai scritto di getto e quindi proprio in maniera così, no? Senza ragionarci tanto, o invece sei stata lì un po' a rifletterci abbastanza?
Ma guarda, stranamente con Vertigine io avevo già una storia, cioè questa storia io ho preso ispirazione alla storia di mia mamma, e quindi stranamente io avevo già tutte. È stato semplice abbastanza scriverlo, infatti sono rimasta anche un po' così perché ho detto oddio come, però sono stata anche molto fortunata perché ho avuto anche persone che mi hanno aiutato, ecco, a scrivere questo brano.
Senti, ecco, tu logicamente devi continuare a credere, insomma, al tuo sogno in grande, perché io penso che solo credendo in grande, insomma, si possano realizzare i sogni. Ma parlando anche di compromessi, perché purtroppo l'arte è fatta anche di compromessi, e ti faccio un esempio concreto: sei invitata al Festival di Sanremo, però devi cantare una canzone che non ti rappresenta, accetti?
Allora, io sono convinta che per un cantante la primissima cosa è che tu devi far emozionare le persone, quindi se a me non mi ritrovo in quella canzone io non riesco a dare il 100% di me e quindi molto probabilmente non accetterei se non mi trovo in quel brano.
Parlando invece anche di persone che ti circondano, perché uno pensa sempre, no, che l'artista faccia tutto da solo, no? E non è così. Ecco, quanto è importante circondarsi di persone con cui si crea la giusta empatia, collaboratori con cui si crea la giusta empatia.
No, è molto importante, me ne sono resa conto appunto da quando ho iniziato a scrivere Vertigine, perché ho avuto dietro persone che mi hanno aiutato tantissimo e infatti li ringrazio veramente tanto, quindi è veramente importante, sì.
Senti, domanda assurda, domani sera devi portare a cena Mia Martini, voglio sapere dove la porti Mia Martini a cena, ma qual è l'argomento della serata?
Che bella domanda, in realtà Mia Martini è proprio un'icona della musica italiana, quindi non saprei dove portarlo, perché proprio mi sentirei proprio aiuto,
però
non lo so.
Però l'argomento, vorresti parlare di qualcosa in particolare con Mia Martini?
Allora, Mia Martini è proprio, anche le canzoni sue sono assurde, cioè veramente penso che sia una delle cantanti più importanti, come sappiamo tutti, anche con almeno tu nell'universo, quindi parlerei molto di queste cose, l'universo, e chiederei anche come scrive, tutte queste cose qua.
Diciamo, di emozioni, perché alla fine era una che riusciva veramente a mettere le sue emozioni, sì, più profonde, no? quando cantava, che non è una cosa semplice. Ecco, ti è mai capitato di, che ne so, di essere talmente dentro l'emozione che diciamo un po' la voce si spezzasse, no? Ti è mai capitato?
Sì, mi è capitato molte volte, però penso che sia anche quello il bello in realtà, perché quando canti sei molto agitato e senti appunto magari quelle cose che non sono proprio precise, però al pubblico vede che tieni, ecco, a quello che fai, non deve essere sempre tutto perfetto.
Parlando di Vertigine, dicendo qualcosa in più rispetto proprio a una storia d'amore, insomma, più che altro, più che guardare l'aspetto della storia che termini, guardare l'aspetto del coraggio di lasciare andare via, no? Un amore, insomma, pur amando ancora quella persona. Ed è una cosa complicata, una cosa assolutamente complicata. Tu pensi che oggi, ecco, per poter lasciare andare un amore, però ecco, tu parli di coraggio, però oltre al coraggio che cosa è necessario?
Allora, sì, sicuramente come hai detto anche te, il coraggio, e come ho ribadito tante altre volte, ma penso anche molto amore per se stessi, perché se una persona non ti fa star bene è importante lasciarla proprio per ritrovare noi stessi e sceglierci definitivamente.
Certo, infatti che è il punto di partenza, no? Bisogna volersi bene. Oggi tu puoi dire di volerti bene, Carola?
Oggi ti dico di sì. Prima no, perché ho avuto un po' questi 3 anni un po' complicati, però oggi ti dico di sì.
Oh, ed è una grande cosa, vedi? finalmente tu ti voglia bene. Senti, siamo arrivati alla fine di questa breve ma intensa chiacchierata. Noi adesso ascolteremo Vertigine. Però su Vertigine vorrei che tu facessi una dedica a qualcosa o qualcuno.
Allora, come ho detto, Vertigine è appunto l'ho scritta, ho preso ispirazione dalla storia di mia mamma e quindi le auguro di trovare l'amore per se stessa che non ha avuto in tutti questi anni.
Allora, sottoscrivo anche io questa dedica. Ricordiamo logicamente che tu sei presente su tutte le piattaforme, quindi chi vuole seguirti, acquistare le tue canzoni, insomma, e quant'altro può farlo, insomma, su tutte le piattaforme. Noi ci ascoltiamo Vertigine e io ti auguro veramente il meglio e ti auguro davvero, davvero di volerti sempre bene e di, ecco, di metterci sempre questa grande passione in quello che fai, appunto nella musica, nelle tue canzoni. Grazie, Carola.
Grazie a te, ti mando un abbraccio, ciao!
Adesso costruiamo ciò che crollerà. Tanto sai che gli altri non lo sanno. Spegni una sigaretta, dimmi cosa ci serve per restare fino a sera, fino a quando questa luna non si spegnerà, spegnerà. E lo sai. Tutti quei momenti di serenità. Tanto sai, le mie amiche non sanno, vado sempre di fretta. Tu sai cosa ci serve per scappare fino a sera.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Proseguiamo le nostre, come dice, la condivisione di emozioni del giovedì sera con un altro artista, veramente un artista a 360 gradi. Lui è un docente di fisarmonica, insomma, tastiere elettroniche, ma non solo, insomma, veramente tanti aspetti, tante qualità e competenze, professionalità. Lui è Ruggero Mascellino. Ciao Ruggero.
Mascellino,
ciao Mascellino.
Certo.
Allora Ruggero, grazie per essere qui. Allora partiamo proprio l'aspetto legato un po' a chi fa arte, fa musica, fa insomma insegna e quant'altro, insomma, ecco, le aspettative, quali sono le tue aspettative nei tuoi confronti, nel senso che sono più alte quelle che tu hai nei tuoi confronti o che hanno altri nei tuoi confronti?
Ma probabilmente altri che hanno nei miei confronti, perché io devo dire che ho cominciato sin da subito a suonare, avevo già 3 anni, e oggi sinceramente a 51 anni posso dire di... non so se ho ancora aspettative, perché ho fatto tante cose, tante belle cose, però chiaramente uno mira sempre a fare delle cose sempre più importanti, quindi le aspettative probabilmente l'avranno sempre gli altri, e io farò il massimo per dare, come dire, per essere sempre sulla cresta dell'onda e soprattutto per fare cose nuove, che è la cosa più importante, come in questo caso. Bellissimo. Con questo nuovo progetto.
Sì, sì, questo nuovo progetto che con, logicamente, con Gaetano Randazzo, quindi giustamente altra persona importante, insomma,
esatto.
Ecco, tu veramente, io adesso non sto a leggere tutto il tuo curriculum, perché veramente hai fatto tantissime cose di qualità e con grandi, insomma, collaborando con grandi, però tra le tante, partiamo da un primo elemento. Tu hai partecipato anche a delle colonne sonore, come quella di Ennio Morricone, insomma, per il film Baria. Ecco, voglio sapere qual è l'approccio, no? Dalla composizione rispetto a una colonna sonora, insomma, cioè, che tipo di approccio bisogna avere?
Allora, lì è stato un po' particolare, posso raccontare, diciamo, un aneddoto, perché è chiaro che la fisarmonica, soprattutto in quel mondo, oggi è diventata molto diffusa e molto usata, però nel film di Tornatore la fisarmonica è stata utilizzata per alcune scene proprio in particolare, dove si facevano questi balli popolari, queste feste popolari, e la particolarità di questa registrazione, siccome dovevamo fare una cosa rapida e veloce, non c'era il tempo di andare a Roma a registrare, abbiamo registrato dentro una sartoria all'interno del set del film. È stata una cosa geniale di Tornatore. Anche Morricone disse sì, fate da lì, mettete i microfoni e poi missiamo, facciamo tutte cose a Roma, poi siamo andati a fare il missaggio, però di fatto è stato così. Quindi questo approccio è stato molto particolare, lo ricordo sempre con grande piacere. Però di solito, insomma, andare in studio a registrare la fisarmonica, poi per, insomma, questi personaggi, perché Morricone era veramente unico, è stata un'esperienza bellissima questa con lui. E tra l'altro io, quando poi sono salito a Roma, ci siamo incontrati al parcheggio, perché lui stava pagando il parcheggio lui stesso. Quindi, per dire, il personaggio che è grandissimo compositore, ma umilissima persona.
Ecco, tu hai conosciuti e hai collaborato, come dicevo prima, veramente con tanti grandi, ma la loro grandezza, uno dice sempre, io ho avuto la fortuna, insomma, di intervistare Alda Merini, Gigi Proietti, eccetera, e io ti ribadisco che per me sono grandi perché sono state nei miei confronti delle persone umili. Ecco, tu che cosa mi dici? Perché secondo te queste persone che tu hai incontrato sono grandi? Solo per la loro umiltà?
No, intanto per la loro grandezza, sì. Perché Morricone è probabilmente a livello mondiale anche riconosciuto da John Williams, che reputo, diciamo, il suo pari nell'ambito della musica da film. Morricone era proprio geniale, sia nei temi, sia, infatti, un po' tutti ci siamo ispirati a lui, perché lui tra l'altro è partito dalla musica popolare, insomma, classica, anche lui ha studiato, quindi sono grandi per questo, perché sono riusciti a coniugare tanti, diciamo, generi, e soprattutto farli diventare importanti anche nei film western. La grandezza di Morricone, secondo me, sta lì, e degli uomini in generale, e anche Proietti stesso. Io l'ho conosciuto pure Proietti, al di là della sua grandezza e del suo modo di fare, era proprio una persona spontanea, una persona che veramente che ti dava tutto, e del resto tutti gli attori che sono usciti dalla sua scuola oggi sono tutti sulla cresta dell'onda, perché evidentemente umile e bravo, hai tanto da dare, tutto. Questo posso avere la fortuna di poterlo raccontare, va, che quasi sempre
esattamente bravo,
noi i più bravi.
Parlando invece di questo progetto legato proprio a questo disco, no? Cinematic Chanson. Voglio sapere, ecco, l'idea, da chi è che l'ha tirata fuori?
Allora, Gaetano ha chiaramente avuto quest'idea anche cucita su di me, perché io comunque in passato ho fatto molto teatro, ho avuto anche delle collaborazioni in teatro, ho fatto anche uno spettacolo tanti anni fa che si chiamava Zoom con Tosca, uh-huh. Era uno spettacolo proprio sul cinema, però Gaetano, diciamo, ha fatto un lavoro eccezionale perché ha pensato di cucirmi addosso intanto un programma completamente nuovo anche su temi di Piazzolla, di anche perché chiaramente per avvicinarsi al mio mondo, su temi di Cose Nostre, anche su temi di, che so, Autumn Leaves di Cosma e di Norota, quindi ha costruito questo tessuto musicale straordinario sulla fisarmonica, quindi diciamo che l'ha trattata come strumento sì da colonna sonora, però nello stesso tempo di grande solismo, ha scritto veramente un concerto, tra l'altro abbiamo registrato con una splendida orchestra a Praga, la CNSO Orchestra, e abbiamo fatto questo progetto straordinario prodotto da Dunja Zoric.
Bellissimo.
E praticamente lui si sì, ha costruito questo spettacolo che presentiamo tra l'altro il 20 luglio al Teatro Massimo di Palermo come live, come prima saluta.
Incrociamo le dita e hai fatto bene a ribadire sì. La data, quindi abbiamo detto 20 luglio, presso hai detto
il Teatro Massimo di Palermo.
Benissimo.
Senti, che tra l'altro è uno dei teatri più prestigiosi sì. d'Europa.
Io sono, diciamo, sono molisano, ma il mio nonno era di Misilmeri, provincia di Palermo, quindi so anche l'affetto che c'è l'affetto che c'è, insomma, rispetto alla cultura e alla musica. Ritornando invece al discorso degli strumenti, ma esiste davvero uno strumento musicale di serie A, uno strumento musicale di serie B? Perché di solito no, adesso andando proprio un po' in maniera provocatoria, fino a qualche tempo fa la fisarmonica era considerata uno strumento di serie B, lo possiamo dire.
Sì, infatti questo più che altro non esistono strumenti di serie B, sono tutti molto complicati, ognuno ha la propria tecnica, il proprio linguaggio. La fisarmonica, hai detto bene tu, inizialmente, anche perché quando io ho cominciato, era considerato assolutamente solo uno strumento da piazza per spettacoli folk, sì, esatto. Però a poco, e questo devo dire anche grazie a Piazzolla, perché anche se lui suonava il bandoneon, però ha cominciato anche a farla sdoganare, a farla entrare anche in un mondo diverso, anche jazz, e a poco, poi, insomma, è stato scoperto e ha delle potenzialità incredibili, infatti dal 1990 poi è entrato in conservatorio perché è stato costruito proprio un sistema particolare per poter trascrivere anche la musica classica, e oggi praticamente scriviamo, mi ci metto pure io, concerti per fisarmonica sola, perché oggi io la insegno in conservatorio a Palermo, però ci sono un sacco di cattedre in Italia, quindi è diventato veramente uno strumento che ha delle potenzialità incredibili, forse per certi aspetti superiore al pianoforte, perché al di là della tecnica c'è anche il discorso del mantice, c'è anche il discorso di sì. come la suoni, perché praticamente è come se facessi palestra nel frattempo, quindi è una gestione sì, è una gestione particolare dove puoi curare dinamiche, suono, tutto al di là del pianoforte, oltre alla tecnica che devi avere, perché comunque non vedi la tastiera, una sinistra non la vedi, quindi è tutto a tatto.
Tu l'hai detto adesso, tu sei anche docente, insomma, sì, non sì. solo compositore. Voglio sapere qual è il tuo rapporto proprio con chi si avvicina alla musica, cioè, nel senso, cosa dici non di fare, ma di non fare mai, cioè chi si avvicina alla musica, dice guarda, questa cosa non bisogna mai farla, cioè lo dici o non dai un consiglio del genere?
No, io più che altro quello che faccio è che è anche brutale a volte, io li metto direttamente sul palcoscenico, quasi tutti i miei ragazzi sono nelle mie produzioni, quindi quello che dico sempre comunque in ogni caso è studiarla seriamente, perché io ho fatto l'esperienza quando ero giovane, non l'ho capito fino in fondo, poi quando mi sono diplomato in conservatorio ho capito che l'importanza di aver studiato, quindi questo per me è categorico, è la prima cosa che io dico ai ragazzi, poi possono fare tutto quello che vogliono, anche la musica folk per strada, non ha importanza, ma se tu hai un bagaglio culturale e soprattutto tecnico sull'approccio alla musica, andrai ovunque, non avrai limiti, e io l'ho visto sulla mia persona, quindi è questo proprio che dico loro. E poi ripeto, secondo me è importante per un docente proprio metterli sul palcoscenico, a volte anche rischiando, però già fai esperienza e già sei sul mondo dello spettacolo.
Tu logicamente hai collaborato anche con Franco Battiato, però ti faccio una domanda assurda, domani hai la possibilità di rincontrare Franco Battiato sull'Etna, fare una passeggiata con lui. Ecco, voglio sapere se questa passeggiata con Franco Battiato sull'Etna avviene in pieno silenzio o parleresti con Franco Battiato di centro di gravità permanente?
Esatto, no, parlerei assolutamente, anche perché quando ho collaborato con lui, lui aveva e ha appena presentato l'album, stava per uscire Imboscata, quindi già era Franco Battiato, però da lì in poi lui forse ha avuto il riconoscimento popolare vero, quindi oggi parlerei diversamente con lui, poi in una fase un po' così, sempre un po' particolare, e tra l'altro non a caso, tu hai detto una cosa bellissima, il missaggio di questo disco l'abbiamo fatto a Tre Mestieri Etneo, dove era lui, e dove lui anche è stato in questo studio. Di RP Music, e quindi hai detto una cosa senza volerlo, vedere le cose della vita.
Vedi che giusto, poi le energie poi si ricollegano, vedi che si ricollegano.
Esatto, sì, esatto. E oggi hai proprio perfettamente ragione, gli direi tante cose, perché tra l'altro abbastanza giovane, avevo 18 anni, 19 anni, quando ho collaborato con lui, oggi veramente vedo e capisco anche come vedeva la musica lui, perché allora forse poteva sembrarci un po' strano, però era avanti di 20 anni.
Io penso proprio di sì, infatti anche lui ha avuto appunto come te la fortuna, insomma, di incontrarlo e di vedere, insomma, dei suoi concerti, e ogni volta che io vedevo il suo concerto, cioè, non so, come se io vivessi in un mondo parallelo, che ne so, mi portava, no, esatto. Cioè, succedeva qualcosa di veramente straordinario ogni volta.
Esatto.
È una cosa straordinaria, è quello che poi in effetti dovrebbe sempre, no, fare la musica, perché la musica è questo, insomma, ecco, proprio la musica che è di catartica, insomma, che ti fa vivere nei modi. Parliamo anche però della forza rivoluzionaria della musica. Tu ci credi che attraverso la musica si possano cambiare le coscienze degli altri?
Ma assolutamente sì, anche perché la musica veramente, cioè lì per lì, se tu pensi alla musica non dai molta importanza, ma se tu entri nell'ambito veramente di ciò che può fare la musica, assolutamente può cambiare tutto, può cambiare gli stati d'animo, può cambiare le situazioni, può cambiare proprio le persone, e io lo vedo perché dal pubblico già vedo quello che è successo, a volte anche in negativo, perché vedi un po' anche come è trattato oggi la musica. Diciamo ai tempi nostri, perché prima studiavi, dovevi fare un sacco di strada, oggi hai l'opportunità di arrivare in televisione, 2 secondi, attraverso i social, e già sei un personaggio senza che magari lo sei, quindi anche questo, il potere della musica è incredibile, però se uno fa la esamina fino in fondo per quello che ci dà, per quello che giornalmente ognuno di noi poi, perché tu attraverso anche ascolti 2 note e sai, veramente entri in un mondo proprio parallelo, un po' questo la cosa che succede anche con Cinematic Chanson, perché noi per esempio diciamo proprio questo, che è una sorta di film senza immagini, perché tu chiudi gli occhi, senti le note attraverso anche i temi che conosci, che non conosci, ti fai tutto un mondo tuo ed entri in una dimensione surreale dove tu puoi immaginare la qualsiasi, ecco perché è il potere di cambiarci.
Bellissimo.
Sicuramente.
Senti, tu un'altra cosa particolare, tu hai collaborato, insomma, all'audiolibro Un filo di fumo di Andrea Camilleri, con la lettura di Rosario Torello, insomma, sulle musiche originali di Enrico Rava, insomma, Olivia Selliero, Paolo Damiani e Piero Leverato.
Sì, esatto.
Ti faccio questa domanda perché io ho mia moglie che non vede, e per me è la cosa fondamentale l'ascolto che abbiamo perso. Voglio sapere, ecco, che cosa ne pensi del fatto che oggi abbiamo perso la capacità di ascoltare?
Purtroppo è quello che dicevo, più che ascoltare, perché abbiamo la capacità soltanto di vedere quello che succede, cioè tu in realtà vedi ma non sai quello che sta succedendo, e questo è il problema, proprio perché ci manca quella cosa di viaggiare con la mente, chiudere gli occhi e dire io voglio immaginare questa cosa, e questo è il problema, soprattutto anche nel... Poi dopo il Covid non ne parliamo, lì c'è stata veramente una caduta libera, è cambiato veramente tutto, anche i nostri rapporti sono cambiati, anche a scuola è cambiato tutto, dove insegno io non è più lo stesso fare musica, non è bello come prima, non è più spontaneo, oggi è proprio per questo, perché forse siamo, prima eravamo una squadra, ora forse siamo ognuno per i fatti nostri.
Sì, è vero, sì. Sì, anche se uno vedi, pensa sempre, no? C'è il discorso che uno debba anzi fare sempre un lavoro di gruppo, cioè un discorso di condivisione, invece purtroppo no, ognuno corre per se stesso, hai ragione su questo aspetto.
Ah, e tra l'altro io negli anni ho capito una cosa, che se fai squadra fai grandi cose,
sì,
e l'ho capito anche con le collaborazioni, con i grandi,
sì, sì. Sì.
Se corri solo, non lo so, non è dove andare, o fai il solista a vita, però non è neanche bello quello, perché non condividi mai niente con nessuno e non è bello. Infatti per questo io non amo molto fare il solista, cioè senza l'orchestra, senza, perché alla fine la condivisione è la cosa più bella che ci sia. Anche per esempio questo rapporto fra me e Gaetano, che ormai è quasi
vent'anni,
Gaetano Randazzo, sì, è vent'anni che ci conosciamo, abbiamo sempre e soltanto prodotto cose belle, o quantomeno dice vabbè, poi è la gente che giudica, ok, ma noi siamo consapevoli di aver fatto delle cose innovative, lui nella scrittura, io poi nell'eseguirle, e non abbiamo mai, diciamo, trovato altre persone, perché quando siamo insieme è diverso, c'è anche questo grande feeling e questo grande
sì, assolutamente
voglia comune di fare qualcosa di nuovo,
è di nuovo, è, anzi è importante, ma poi è anche, perché anche quello che avete fatto in effetti, no? Il fatto di, diciamo tra virgolette, di rivalorizzare, no, la musica popolare,
esatto.
Anche queste è ricerca e sperimentazione, non è che uno molte volte sembrerebbe che sia l'onda, invece no, anche questa è ricerca e sperimentazione, questo
rivalorizzare, esatto, assolutamente rivalorizzare. Poi quello, guarda, hai toccato proprio un tasto, perché io prima della musica classica ho cominciato con la musica popolare, folk, tra l'altro quando ero ancora più piccolo, diciamo, di quando ho collaborato con Battiato, ci siamo incontrati ad un festival molto bello organizzato da Mocol con i Negramaro, che ancora non erano, diciamo, non era un gruppo conosciuto, noi di Palermo, loro di Lecce, praticamente abbiamo fatto squadra e ci siamo resi conto, cioè siamo stati proprio uniti in questo, proprio perché in qualche maniera facevamo proprio la stessa cosa, noi facevamo le cose della tradizione popolare, loro in qualche maniera ancora, anche se i testi erano già in italiano, ma avevano qualcosa di pugliese dentro, e quindi è stata la base, forse probabilmente per tutti i gruppi, ognuno ha la propria identità che nasce sempre dalle radici, comunque in ogni caso.
Senti, noi logicamente siamo arrivati alla fine proprio anche della puntata e ascolteremo adesso Vals Sicilienne, no? Il brano che abbiamo estratto, insomma, la Cinematic Chanson.
Ecco, esatto, sì.
Però prima di dire qualcosa in più sul brano e fare una dedica a qualcosa o qualcuno, perché io i capelli bianchi, insomma, quindi sono molto più grande di te, quindi preferisco chiudere con una dedica a qualcosa o qualcuno. Ti voglio fare quest'altra domanda, cioè fra 200 anni non ci saremo più fisicamente, ma ci saremo spiritualmente. Cosa vuoi che Ruggero Mascellino lasci ai posteri?
Io la mia musica, assolutamente, infatti la sto lasciando, io ho fatto quasi 45 dischi, e voglio che rimanga questo, cioè quello che c'ho veramente dentro, perché attraverso le mie note c'è la mia persona, c'è la mia testa, quindi io lascio questo sicuramente, e tendo sempre a registrare il CD, anche se oggi non è più l'era del CD ma del digitale, in maniera tale che possa rimanere,
sì.
E quindi questo è il, diciamo, quello che voglio che rimanga. Invece Valse Sicilienne, che tra l'altro anche quest'idea di Gaetano straordinaria, è un brano di Gino Mariluzzi,
sì,
era palermitano anche lui, insomma, inizio Novecento. Tra l'altro questo brano De André ha preso il tema e ha fatto una canzone, ha scritto una poesia, diciamo, su questo brano, e lo aveva anche in repertorio. Invece Gaetano ha cucito con l'orchestra questo tema bellissimo con la fisarmonica, proprio in omaggio a Mariluzzi, che in qualche maniera ha delle analogie anche con noi, anche lui era direttore d'orchestra palermitano. Poi lui è andato a vivere a Sanremo, io sono stato lì, ho fatto il festival, quindi in qualche maniera c'è un qualcosa, ha trattato il valzer, quindi che ci univa, quindi Gaetano ha pensato che in qualche maniera lui al suo tempo, io al mio tempo, insomma, ci ha messo insieme.
Ci fosse, ecco, insomma, comunque un legame ci fosse.
Esatto,
insomma,
sì, esatto, assolutamente.
Ruggero, allora siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, adesso ascolteremo, ribadisco, insomma, che veramente il disco Cinematic Chanson, insomma, va acquistato, insomma, e poi sia per quanto riguarda te, appunto Ruggero Mascellino, che Gaetano Randazzo, insomma, siete presenti,
sì,
insomma, presenti su tutte le piattaforme, quindi
potete essere seguiti,
insomma, sapere, insomma, un po' tutto quello che i progetti e le idee che, insomma, portate avanti.
Esatto.
Però noi adesso chiudiamo la puntata facendo ascoltare Vals Sicilienne. Ma a chi o cosa vogliamo dedicare Vals Sicilienne?
Ma lo dedichiamo a tutto il pubblico in generale, non tutti quelli, ecco, che oggi forse sono lontani da questo genere, tutti quelli che pensano che la musica sia soltanto il rap o non so cosa.
Il rap.
dobbiamo il rap trap, non lo so forse neanche nominare, nonostante io non lo ripudi, però un ragazzino difficilmente lo avvicina al buzz. Quindi questo dico, allora dedichiamolo a tutti quelli che pensano che magari non sia di grande valore.
È vero. Grazie, allora, grazie di cuore a Ruggero Mascherino, grazie Ruggero.
E buona serata a tutti, grazie.
Radio Thor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Thank you.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.